Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Preghiera. Dolce Gesù, mio Signore, mio Salvatore e mio Dio, mi prostro davanti alla Tua Maestà per offrire e consacrare questo scritto alla Tua gloria. Benedici le mie parole, affinché coloro che le leggono ne traggano sante ispirazioni. Imploro la Tua infinita misericordia, perché mentre indico agli altri la via della devozione in questo mondo, io non sia respinto e condannato in eterno nell'altro. Ti chiedo di cantare con essi per sempre, quale canto di trionfo, la parola che con tutto il cuore grido: Viva Gesù, viva Gesù! Sì, Signore Gesù, vivi e regni nei nostri cuori per i secoli dei secoli. Amen. Introduzione. Caro lettore, se vuoi rendere felice te e me, leggi questa introduzione. La fioraia Glicera variava con tanta abilità la disposizione e l'accostamento dei fiori, che riusciva a comporre un numero incredibile di mazzetti diversi. Il pittore Pausia, che voleva gareggiare con lei, ci rimase male e perdette il confronto. Infatti non riuscì a modificare i suoi mazzetti di fiori dipinti come faceva Glicera con quelli reali. Similmente agisce lo Spirito Santo, dispone a costa con tanta varietà gli insegnamenti utili alla devozione, trasmessi per mezzo della lingua e della penna dei suoi servi, in modo che la dottrina rimane sempre la stessa. Le espressioni invece sono molto differenti a seconda dei vari modi con cui vengono esposte. In questa introduzione scrivo ciò che già è stato pubblicato da quelli che mi hanno preceduto. I fiori che ti presento sono gli stessi, ma il mazzetto che ne ho composto sarà diverso dagli altri, per il diverso criterio con cui li ho disposti. Quasi tutti coloro che hanno trattato della devozione hanno voluto istruire persone separate dal mondo, o perlomeno hanno insegnato una devozione che porta a questo isolamento. Io offro i miei insegnamenti a quelli che vivono nelle città, in famiglia, a corte, e che sono costretti a vivere in mezzo agli altri. Costoro molto spesso non pensano all'eventualità di condurre una vita devota. Sono convinti che come nessun animale osa assaggiare il seme dell'erba denominata palma Christi, così nessun uomo deve tendere alla palma della pietà cristiana finché vive in mezzo agli affari. Io voglio dimostrare che come la madreperla vive in mare senza assorbire una sola goccia d'acqua, e come vicino alle isole chelidonie si trovano sorgenti di acqua dolce in mezzo al mare, e come certe farfalle volano tra le fiamme senza bruciarsi le ali, così un'anima forte e costante può vivere nel mondo senza riceverne i veleni. Può trovare sorgenti di pietà incontaminata tra le onde torbide del secolo. Può volare tra le fiamme dei malvagi desideri terreni senza bruciarsi le ali del desiderio della vita devota. So che è un'impresa difficile, per questo vorrei che molti vi si impegnassero con maggior serietà e decisione di quanto non abbiano fatto finora. È vero che io sono debole, ma con questo scritto offro un sostegno a coloro che, con cuore generoso, vorranno intraprendere questa impresa. Non per mia scelta pubblico questa introduzione. Un'anima eletta e virtuosa ebbe da Dio la grazia di desiderare la vita devota. Perciò richiese il mio aiuto. Già da molto tempo avevo notato in lei chiare disposizioni in proposito. Mi presi cura di lei dopo averla guidata attraverso gli esercizi idonei a realizzare la sua aspirazione. Le lasciai degli appunti scritti perché li utilizzasse. In seguito li diede in visione ad un religioso, dotto e devoto, che li giudicò utili a molti altri e mi spinse a pubblicarli. Sono stato convinto dalla sua amicizia, saggezza e autorità. Ho riveduto un po', riordinato e completato il tutto, con vari consigli e insegnamenti ritenuti opportuni. Non disponendo di molto tempo, troverai soltanto un cumulo di consigli dati con semplicità, spiegati con parole chiare e facili, senza abbellimenti letterari. Mi rivolgo a Filotea in quanto, volendo destinare all'utilità di molte anime ciò che avevo inizialmente scritto per una sola, uso il nome comune a tutte quelle che vogliono essere devote. Filotea, infatti, vuol dire amante o desiderosa di amare Dio. Pensando all'anima che aspira all'amor di Dio, ho diviso questa introduzione in 5 parti. Nella prima, con richiami severi e più esercizi, cerco di portare Filotea a cambiare il semplice desiderio in un fermo proposito che, dopo la confessione generale, produrrà una decisa promessa di fedeltà. Seguirà la Santa Comunione, nella quale, donandosi al Salvatore e ricevendolo, entra felicemente nel suo santo amore. A questo punto, per aiutarla a progredire, le indico 2 mezzi sicuri per unirsi sempre più alla Divina Maestà. I sacramenti, per mezzo dei quali il Signore ci visita, e l'orazione, con la quale ci attira a sé. Questa è la seconda parte. Nella terza le indico le virtù più efficaci al suo progresso, soffermandomi soltanto per darle alcuni consigli che non troverebbe facilmente altrove, né tanto più da sola. Nella quarta l'aiuto a scoprire qualche inganno del nemico e le insegno a liberarsene. Nella quinta parte la conduco un po' in disparte per rinfrancarsi, per recuperare le energie. Potrà così più felicemente avanzare nella vita devota. La gente del nostro tempo è molto strana. So già che molti diranno che è compito esclusivo dei religiosi e della gente devota assumersi una responsabilità così impegnativa di indirizzare le anime verso la devozione, che ci vuole più tempo di quello che può avere un vescovo con il carico di una diocesi così pesante come la mia, e inoltre che lo scrivere distoglie l'attenzione da cose molto più importanti. Ma, caro lettore, Io ti dico con il grande San Dionigi che spetta proprio ai vescovi orientare le anime alla perfezione, perché il loro ordine è il più alto istituito tra gli uomini, a somiglianza di quello dei serafini tra gli angeli. Perciò il loro tempo non può essere speso meglio di così. Gli antichi vescovi e padri della Chiesa erano fedeli al loro dovere, almeno quanto noi, ma non trascuravano la guida personale di molte anime. Lo dimostrano le molte lettere che ci hanno lasciato. Imitavano gli apostoli, che pur impegnati nell'evangelizzazione del mondo intero, raccoglievano qualche frutto che emergeva con un affetto tutto speciale e personale. Chi non sa che Timoteo, Tito, Filemone, Onesimo, Santa Tecla, Appia erano figli spirituali di San Paolo? Come San Marco e Santa Petronilla di San Pietro? Santa Petronilla, come provano i dotti Baronio e Galonio, non era figlia carnale, ma solo spirituale di San Pietro. E San Giovanni non scrive una delle sue lettere alla devota Eletta? Ti confesso che la direzione spirituale è una grande fatica, ma è una fatica che consola, come quella dei mietitori e dei vendemmiatori, che sono contenti se hanno molto da fare e se sono sovraccarichi di lavoro. La direzione è una fatica che distende e dà vita al cuore. Quelli che vi si dedicano ricevono dolcezza e fanno la stessa esperienza di coloro che, nella rabbia felice, hanno una pianta di cinnamomo. La tigre che ritrova il cucciolo lasciato dal cacciatore, per grosso che sia, se lo pone in groppa e non ne risente per nulla. L'amore naturale la rende ancor più agile con quel peso. Sarà ancor meno pesante per un cuore paterno guidare un'anima incontrata sul proprio cammino e desiderosa di perfezione, condurla tenendola stretta a sé, come fa una madre col proprio bambino, senza che si senta appesantita da quel fardello cui vuol bene. Solo un cuore paterno può agire così, ed è la ragione per la quale gli apostoli e i pastori d'anime chiamano i loro discepoli con il nome di figlioletti. Aggiungo, caro lettore, che scrivo di vita devota senza essere devoto, ma con il desiderio di diventarlo. È proprio questo che mi dà il coraggio di parlartene, perché secondo un grande uomo di lettere, un buon metodo per imparare è studiare. Più efficace è ascoltare, ma l'ottimo è insegnare. Sant'Agostino scrive alla devota Fiorenza che donare insegna a ricevere, perché insegnare è la base per imparare. Alessandro chiese al celeberrimo pittore a pelle di fargli un ritratto della bella Campaspe, che lui amava molto. A pelle, mentre la studiava a lungo per ritrarne le sembianze sulla tela, ne incise l'amore nel cuore e fu preso da una tale passione che Alessandro ne ebbe pietà e gliela diede in matrimonio. E così, per amore del pittore, si privò della più cara amica che aveva al mondo. Plinio commenta l'episodio e dice: «In questo caso Alessandro dimostrò una grandezza d'animo più che se avesse riportato una strepitosa vittoria». Lettore amico che mi leggi, sono convinto che, proprio perché sono vescovo, Dio vuole che dipinga sul cuore dei fedeli non soltanto le virtù comuni, ma anche la carissima e amata devozione. Da parte mia vi pongo mano volentieri, sia per compiere il mio dovere, sia perché spero che, imprimendola nelle anime degli altri, anche la mia l'amerà. Se la Divina Maestà scoprisse che me ne sono follemente innamorato, me la concederà in matrimonio per l'eternità. La bella e casta Rebecca, dando da bere ai cammelli di Isacco, ne divenne la sposa e ricevette da parte di lui braccialetti e orecchini d'oro. Allo stesso modo, dall'immensa bontà di Dio, io mi aspetto che, conducendo le sue pecorelle alle sorgenti della devozione, faccia sua sposa la mia anima e ponga nelle mie orecchie le parole dorate del suo santo amore e nelle mie braccia la forza di attuarlo, perché è in questo che consiste la vera devozione. Io la chiedo umilmente alla Maestà di Dio per tutti i figli della Chiesa, Chiesa alla quale voglio per sempre sottomettere i miei scritti, le mie azioni, le mie parole, i miei progetti, i miei pensieri.